Bene ragazzi, anche oggi possiamo iniziare e iniziamo la giornata ovviamente, ovviamente augurando che sia buona. Di solito, ecco, mi fa piacere che inizi così. Tra le altre cose, posso dirvi che gli auspici ci sono tutti perché oggi, dopo aver ovviamente abbandonato con piacere, ecco, il mondo gabaergico, oggi non posso con il sorriso, ecco, introdurvi il mondo serotoninergico e vedremo ovviamente soprattutto le sue implicazioni da un punto di vista farmaceutico in una particolare, ecco, applicazione terapeutica che ha ancora una volta un riferimento anatomo-fisiologico legato al sistema nervoso centrale. Quindi consentitemi, come al solito, di fare una piccola introduzione che parte anche in questo caso, come ho fatto per il sistema gabaergico, nel identificare immediatamente il principale aspetto di intervento terapeutico e poi ritornare ovviamente alla parte più molecolare, un po' esattamente copia e incollando quello che abbiamo già effettuato per quanto riguarda la comunicazione GABAergica. Qui ovviamente vi dicevo ritroveremo, come vi avevo anticipato, introducendo ovviamente il sistema GABAergico, un'altra rilevante, importante applicazione terapeutica di una neuropatologia ovviamente particolarmente, ecco, severa, che è appunto quella che potremmo in qualche modo includere all'interno del quadro depressivo. Quindi vorrei introdurvi brevemente, ecco, le patologie che possono riferirsi da un punto di vista neuropsichiatrico a questa classe in particolare, quali sono, ecco, più che quale, ma quali sono, ecco, ad oggi le comunicazioni neurotrasmettitoriali che, diciamo, compongono l'insorgenza e poi ovviamente diciamo, l'aggravamento del quadro ovviamente clinico, e soprattutto quali strumenti, posso dirvi ancora acerbi ma ovviamente importanti, abbiamo oggi nel mettere mano, magari in parte o diciamo in toto, alla sintomatologia. Spesso difficilmente, ecco, immaginare che questo intervento terapeutico da solo, un po' come vi avevo già in un qualche modo introdotto per quanto riguarda soprattutto ansie e fobie, sia risolutivo anche nel quadro depressivo attraverso il solo intervento terapeutico. Quindi mi farebbe piacere, ovviamente, ecco, e recupero velocemente in realtà le classi di farmaci che andremo a vedere. Devo essere sincero, un po' come ho fatto, vi ricordate, con le benzodiazepine, anche in questo caso partirò da quelle che rappresentano oggi ovviamente l'intervento terapeutico, diciamo di prima linea, e quindi vi parlerò tra altre cose perché c'è anche in questo caso un po' come, no, le benzodiazepine rappresentavano per noi una chiave di volta da un punto di vista, ecco, farmaceutico nell'utilizzo, no, di un modulatore allosterico positivo piuttosto che di un agonista. Qui mi farà piacere ovviamente introdurre questa classe ovviamente di inibitori del trasporto della serotonina, proprio perché troveremo in un trasportatore e non per esempio in un recettore, anche se chiaramente diremo due parole sui recettori di tipo serotoninergico, ma troveremo in un trasportatore il principale intervento, no, terapeutico. Questo mi farebbe piacere condividerlo con voi, perché anche questo è un complemento di azione che abbiamo da un punto di vista farmaceutico nell'individuare in un trasportatore, no, il bersaglio molecolare che poi possa diventare in scala macroscopica, no, l'interruttore terapeutico che porta ovviamente ad un alleviamento del quadro sintomatologico. Non voglio essere così, ecco, ottimista o comunque in un qualche modo creare false illusioni, però non sempre ecco, in grado di ribaltare in toto la patologia in un quadro completamente fisiologico. Sicuramente, colleghi, cari, un miglioramento della qualità della vita del paziente e soprattutto poi della sua socializzazione, che è l'aspetto più delicato che in qualche modo affronteremo subito da un punto di vista ovviamente della, diciamo, dell'inquadramento delle patologie di tipo depressive. E vorrei in qualche modo essere molto chiaro, un po' come lo sono stato nel momento in cui abbiamo introdotto ovviamente il quadro legato all'ansia e di conseguenza poi alle fobie che possono derivare ovviamente da un accentuamento e da una, diciamo, estensione temporale, no, di quello che l'ansia rappresenta. Anche in questo caso, ragazzi, mi farebbe piacere con voi ricordare che molto spesso si abusa del concetto di depressione, e nell'abuso del concetto di depressione molto spesso si abusa anche dell'intervento terapeutico che in un qualche modo ne consegue. Ora, è chiaro che il quadro depressivo deve essere necessariamente, ecco, stabilito da un punto di vista patologico, io direi da un neuropsichiatra. No, non c'è dubbio alcuno. C'è una sintomatologia che chiaramente può essere inequivocabilmente diagnosticata da uno specialista. E in questo momento, colleghi cari, vorrei in qualche modo condividere con voi che non c'è uno specialista diverso dallo psichiatra nel poter conclamare un quadro depressivo che molto spesso può essere, se volete, ecco, anche genericamente, no, individuabile anche da una persona che non abbia una grande esperienza. Però se questo poi diventa, no, l'elemento fondante su cui voi applicate un intervento terapeutico delicatissimo come quello che stiamo in un qualche modo introducendo insieme, beh, io mi fermerei e direi che senza una chiara diagnostica da un punto di vista ovviamente di uno specialista, quindi di uno psichiatra, ecco, io non inizierei mai un trattamento di tipo farmacologico se non sono sicuro che il paziente che ho davanti è davvero in una sua sintomatologia ovviamente di depressione conclamata. E tra un attimo ovviamente distinguerò ovviamente due particolari situazioni in cui la depressione da un punto di vista neuropsichiatrico può essere categorizzata, e quindi poi capiremo anche perché queste classi di farmaci possono trovare un'applicazione terapeutica in due differenti categorie di sintomatologie depressive. Ora, ragazzi, è chiaro che ognuno di noi potrebbe immaginare, no, quale potrebbe essere una sintomatologia che si ovviamente facilmente, no, si riversa poi in quello che per noi potrebbe essere una definizione di depressione. Perché posso dire anche qui, un po' come l'ansia, tutti noi sperimentiamo nel corso della nostra vita dei momenti di ovviamente depressione, che sono chiaramente spesso correlati a situazioni molto particolari, no, della nostra vita. E quindi è chiaro che la depressione, un po' come abbiamo visto per l'ansia, fa parte, no, del nostro meccanismo di difesa nel momento in cui ci troviamo ad affrontare delle situazioni che richiedono ovviamente una, diciamo, un atteggiamento di risposta rispetto ovviamente a quello che il mondo esterno o interno in questo caso anche, no, ci può sottoporre come difficoltà rispetto al nostro quotidiano. E diciamo che sicuramente la preoccupazione che in un qualche modo è immediatamente associata a qualunque quadro depressivo è sicuramente l'isolamento, la capacità di relazione che in un qualche modo ci porta ad un senso di profonda inadeguatezza, essere assolutamente inadeguati, tanto da ovviamente sfuggire, no, a qualunque, ecco, interesse, motivazione, relazione. Ed è chiaro che la preoccupazione quando questo momento di depressione diventa passa, no, dal fisiologico, la perdita di una persona cara. Ci può essere un momento nella nostra vita in cui veramente un fatto grave, ecco, ci porta ovviamente a non sentire la necessità di avere, ecco, quello stimolo per il nostro quotidiano che ci porta banalmente, no, ad apprezzare il contatto sensoriale con il sole, piuttosto una parola con una, no, una persona cara, piuttosto che ovviamente il fare un qualcosa che ci piace. Ecco, ci sono dei momenti della nostra vita dove avvertiamo il fatto che, ecco, lo stare, ecco, di fronte ad un momento molto molto, ecco, profondo, pesante, no, come potrebbe essere, ne ho citato uno per uno di voi, di fronte a una profonda delusione, succede, ragazzi, no, un affetto che viene a mancare, non, ecco, tutti voi comprendete, ecco, che cosa comporta ovviamente andare incontro a quel senso di inadeguatezza, no, nel vivere il quotidiano. Ora, il problema è che se questo non viene risolto, no, in un senso positivo dalla persona, e questa cosa diventa, come vi dicevo un po' per l'ansia, diventa parte permanente del vostro quotidiano, cioè quel senso di inadeguatezza, di rifiuto di qualunque, ecco, socializzazione, il fatto di non avere più la necessità di relazionarsi tanto che nemmeno alzarsi dal letto, capito, diventa, ecco, un motivo, no, di iniziare, ecco, una giornata di un quotidiano generico. Devo dire che questi quadri depressivi, ahi noi, propagati nel tempo, scusatemi se vi tedio un po' su questo, ma per capire, ecco, quanto sia poi fondamentale rivolgersi ad uno specialista prima di iniziare qualunque, ecco, trattamento di tipo terapeutico come quello che affronteremo. Ok, ragazzi? Ecco. Credetemi che questo intensificarsi dell'inadeguatezza che ci porta ad allontanarci un po', no, da una quotidianità soprattutto legata ad una socializzazione, una situazione chiaramente di piacere, no, in quello che il nostro quotidiano ci presenta, ha come terminale, ed è questa la cosa su cui, ecco, il terapeuta deve immediatamente, ecco, porsi la questione su come intervenire, ecco, nel momento in cui dovesse avere questo sospetto che il quadro è realmente patologico, e la preoccupazione che sia patologico è che c'è un momento in cui una persona ritiene di essere non più adeguata, no, a qualunque istante della sua vita, che quella vita ovviamente cerca di toglierla, di spegnerla. Ed è questa la cosa su cui, ecco, l'intervento terapeutico può avere ovviamente un'efficacia, ecco, assolutamente primaria. Ridurre quei pensieri che in qualche modo siano totalizzanti nella nostra inadeguatezza, che ci porta ovviamente a spegnere ovviamente la nostra vita. Ecco che quello che in un qualche modo l'intervento terapeutico deve allontanare è esattamente questa, diciamo, iperbole, no, di inadeguatezza che porta poi il paziente a non ritenere che questa vita valga la pena di essere vissuta, e quindi il suicidio. Quindi ecco perché, ragazzi, nel momento in cui uno intraprende un quadro terapeutico di questo tipo, lo fa da un punto di vista, ecco, neuropsichiatrico, per allontanare il più possibile ovviamente il tragico evento che molto spesso è associato, nel momento in cui non venisse, ecco, opportunamente diagnosticata e poi, come potete immaginare, opportunamente trattata, una depressione. Anche in questo caso fondamentale il fatto di accompagnare la persona che dovesse in un qualche modo andare incontro, no, ad un quadro depressivo, verso ovviamente il rivolgersi ad uno specialista, perché la preoccupazione di una, diciamo, mancata precoce, no, riconoscimento di un quadro depressivo potrebbe, ecco, nel silenzio passare e arrivare poi, vi dicevo, a quel momento drammatico in cui la persona si sente così inadeguata tanto da ritenere che la vita non vada più vissuta. Ok, ragazzi? E questo è il gesto estremo che chiaramente molto spesso nelle situazioni più gravi di depressione un paziente tenta ovviamente di affrontare, e a volte ripetutamente. Ed è questo, vi dicevo, il momento che non può non passare ovviamente in accompagnamento inosservato, ed è per questo che capite bene quanto possa essere fondamentale ecco, l'avvicinamento in quel momento della famiglia, delle persone care, di chi in qualche modo, ecco, ti ha accompagnato nella quotidianità, il collega di lavoro, ecco, per identificare un aggravamento di questi momenti depressivi che possono, vi dicevo, a volte arrivare ovviamente a quel gesto estremo, spesso, ai noi, a quel gesto estremo, che è appunto il decidere che la propria inadeguatezza è tale da non essere nemmeno, ecco, accettato il fatto di poter portare a compimento, ecco, una nuova giornata. E qui, da un punto di vista, ragazzi, ecco, della classificazione, così mi avvicino un po' anche poi a quali sono i quadri terapeutici che solitamente, non io chiaramente, io non ho nessuna competenza specifica in merito, ho il privilegio di affrontare con voi l'aspetto da un punto di vista, ecco, più chimico-farmaceutico, ma chiaramente ci sono due interventi terapeutici che lo psichiatra si trova a dover diagnosticare e poi ovviamente a stabilire quale linea terapeutica affrontare. Io direi la depressione maggiore, chiaramente, che viene anche chiamata unipolare, in cui effettivamente c'è un progressivo degradare, ecco, del proprio senso di adeguatezza rispetto ovviamente alla quotidianità, che porta, vi dicevo, inevitabilmente poi ovviamente a quell'evento drammatico nel momento in cui non ci sia un supporto, ovviamente un accompagnamento anche terapeutico, ma non solo terapeutico, cogliete ragazzi, di persone che hanno ovviamente diagnosticato una depressione unipolare, quindi una depressione maggiore. E invece vorrei ricordarvi che c'è un altro quadro più delicato da gestire, vanno sotto il nome di disordini bipolari, perché molto spesso questo paziente alterna dei periodi in cui la sintomatologia è classica di una depressione maggiore a dei periodi in cui ovviamente il paziente ha delle manifestazioni comportamentali incredibilmente esagerate, come fosse molto spesso, ecco, un paziente di tipo, ecco, io dico schizofrenico, quindi con delle manifestazioni anche da un punto di vista corporali, ovviamente, oltre che psicologiche, incredibilmente alterate rispetto, ovviamente, esageratamente alterate rispetto a una normalità. Quindi ci sono delle ciclicità, ecco perché vengono chiamati bipolari, tra momenti di forte depressione, esattamente come un unipolare, no? Dove chiaramente il pericolo è l'aggravamento di quella parte depressiva che porti chiaramente in quel momento il paziente a togliersi la vita, cogliete, ha manifestazioni poi incredibilmente esagerate, come fosse effettivamente un paziente ovviamente schizofrenico, e a quel punto chiaramente in quei periodi, ecco, il problema della socializzazione che può diventare anche manifestazione di grande aggressività e quindi di pericolosità contro terzi, diventa tale che bisogna ovviamente adottare un quadro terapeutico totalmente diverso, cogliete ragazzi, dobbiamo da un lato riportare, no? Riportare in attività delle circuitazioni che sono pian piano portate, no, ad un inevitabile spegnimento, chiaramente, nella depressione unipolare, no? E dall'altro lato contenere delle vie del segnale che nella parte ovviamente più di esagerazione, quindi più schizoide, ecco, ha invece un effetto assolutamente esagerato e quindi dovremo spegnere, ridurre di intensità queste vie del segnale. Quindi solitamente i pazienti bipolari sono quelli più complicati da gestire da un punto di vista terapeutico, perché potete immaginare c'è bisogno di dosare con elevata maestria in funzione dei periodi ovviamente in cui ovviamente il paziente va incontro a queste diverse, no, situazioni psichiatriche, ecco il giusto bilanciamento tra ovviamente l'uno e l'altro le due, ecco, modulazioni nelle vie del segnale che adesso andremo a ricordare insieme, ma di cui vi ho già parlato, e tra quelle mancanti chiaramente c'è la serotonina. Ok ragazzi, Riccardo, ti sembra questa prima introduzione sufficientemente chiara? Il mio è un maneggiare con cautela. Quello che stiamo introducendo è un quadro terapeutico estremamente complesso, anche nella diagnosi, ha delle ripercussioni assolutamente delicatissime per quanto riguarda ovviamente anche la modalità di approccio terapeutico, non necessariamente solo farmacologico, spero voi cogliate ragazzi, e ovviamente quindi la delicatezza dell'argomento e chiaramente poi anche l'onestà intellettuale di quello che può essere effettivamente il nostro strumento terapeutico, farmacologico, chiaramente deve essere estremamente chiaro. dal tempo zero. Riccardo, ti sembra questa prima introduzione sulla, ecco, sull'aspetto depressivo generale sufficientemente chiara? Ecco, perché poi da qui, da questo aspetto che è molto macroscopico, cogliete, c'è davvero una relazione importantissima tra il paziente e colui che in quel momento sta diagnosticando un quadro terapeutico così serio, e avete capito la ragione del perché è così serio, perché se non contingentato nell'intensità, spesso, ecco, ha un'unica e iterata a volte soluzione, quella del, ovviamente, spegnere completamente ogni attività vitale, suicidio. Riccardo, ti sembra relativamente chiaro la situazione? Ecco, non facciamo un corso di neuropsichiatria qui sulla depressione, ma almeno gli elementi fondamentali per dire la delicatezza con cui questa patologia va trattata e la professionalità con cui va trattata.
Certo, chiaro, quindi va, appunto, la diagnosi deve essere molto...
Io prego, diciamo. Perché ragazzi, pensate a che cosa potrebbe succedere ad un paziente che non è in una situazione di depressione unipolare, una depressione maggiore, e viene trattato farmacologicamente, ecco, volevo portarvi per mano, e viene trattato farmacologicamente come fosse un depresso. Posso dirvi, ve lo anticipo subito, una delle situazioni più drammatiche che può succedere a termine di quella patologia, di quel trattamento terapeutico, se poi a maggior ragione è stato mal diagnosticato e molto spesso mal accompagnato nel trattamento terapeutico, una cosa di cui potete essere certi è che il paziente cadrà in una depressione maggiore unipolare. L'avete indotta voi da un punto di vista farmacologico. E qui, ragazzi, vi prendo subito per mano, una situazione del genere noi l'abbiamo già vista operativa nel momento in cui abbiamo utilizzato una classe di farmaci molto importante per il controllo, per esempio, no, del ritmo e della forza cardiaca, gli antagonisti, no, beta 1, no, o i beta 1 bloccanti, come anche i farmacologi amano chiamarli, e dove abbiamo visto che se questo intervento terapeutico totalmente periferico, vi ricordate ragazzi, no, avesse però come collateralità il fatto di un trasferimento a livello centrale, e quindi metteremo mano ovviamente alla circuitazione adrenergica che sostiene, no, tutte le nostre capacità, no, cognitive, sensoriali, no, e di elaborazione superiore per risolvere i problemi, noi abbiamo già visto che un trattamento farmacologico può indurre una sintomatologia paradepressiva, molto simile a quella di una. Il paziente era solo aritmico, era forse iperteso, ma non era depresso. La depressione gliela induciamo noi, in quel caso, antagonizzando una componente, una. Vedremo adesso l'integrazione di tre componenti che ad oggi sembrerebbero essere, ad oggi, con umiltà, sembrerebbero essere le principali sostenitrici, no, di questo quadro depressivo, di cui anche a volte è difficile comprendere la ragione del suo innesco, perché succede, ragazzi, perché sì, ecco, e vi dicevo, attenzione, perché una cosa di cui potete essere certi nel momento in cui il paziente non avesse avuto una necessità, perché mal diagnosticata la patologia, no, depressiva, l'unica cosa di cui potete essere certo, se il paziente non è stato ovviamente diagnosticato con l'opportuna accuratezza e soprattutto non accompagnato terapeuticamente da uno specialista, l'unica cosa di cui potete essere certi quando voi sospendete quella terapia, soprattutto in maniera non programmata, ecco, potete essere certi che il paziente sicuramente andrà incontro ad una situazione, ecco, di depressione maggiore. Questo è quasi assodato, per cui ecco la delicatezza ovviamente con cui introduco l'argomento da un punto di vista della corretta diagnosi, della corretta, dell'accompagnamento terapeutico, non solo farmacologico, che è indispensabile per mettere mano ad un quadro ovviamente patologico molto complesso, molto delicato e che deve tenere sotto controllo da un punto di vista farmacologico, ok ragazzi, anche poi dell'accompagnamento, se volete, psicologico, che non è meno rilevante, ragazzi, in questo, come potete immaginare, spero l'abbiate colto, quindi li metto sullo stesso piano da un punto di vista, ecco, della possibilità di intervento, no? Quello psicologico, e da un lato psicologico, psicoanalitico piuttosto che ovviamente psichiatrico da un punto di vista terapeutico, ecco, direi i due devono lavorare insieme ovviamente per evitare che il pensiero ossessivo di inadeguatezza porti inevitabilmente il paziente a dire ok, non vale la pena vivere un giorno in più. Cogliete ragazzi, questo vorrei essere estremamente più delicata la situazione bipolare, dove effettivamente lì alterniamo e anche lì è ancora un intrigo, no? Riuscire a comprendere quali siano i meccanismi intimi che mettono in moto, no? Periodicità, ciclicità di questo genere, e chiaramente il trattamento terapeutico è molto più delicato perché dovete alternare momenti in cui dovete ridurre segnali a momenti in cui dovete ovviamente stimolarli. Ecco, per quello il quadro bipolare, no? Questo maniaco depressivo, disordini maniaco depressivi come vengono chiamati, ecco, sono molto più delicati da gestire anche da un punto di vista della socializzazione, perché nel momento maniacale il paziente può diventare anche estremamente non collaborativo, violento e quindi chiaramente anche pericoloso, scusatemi, ecco, se porto all'estremo che voi immaginate, ecco, in alcune schizofrenie molto gravi purtroppo l'isolamento è quasi inevitabile per, ecco, evitare che il paziente, ecco, rechi danno a se stesso e agli altri. Ecco, scusatemi se devo comunque portarla anche a quell'estremo, non c'è dubbio da un punto di vista terapeutico. Riccardo può andare? In linea generale.
Sì, tutto chiaro.
Bene, grazie. Allora ragazzi, io vorrei iniziare con quella che è stata la prima ipotesi, chiaramente ci tengo a fare un'interessante introduzione, no? Anche da un punto di vista, se ci pensate, poco storico, perché c'è stata davvero una prima ipotesi che è andata di moda quasi per un trentennio, ecco, fino agli anni 90 del secolo scorso, ragazzi. Quindi devo dire, io l'ho vissuta anche da studente, e c'era un'ipotesi quasi che veniva... Capisco perché fosse facile fare questa operazione, che mi ha chiamato ovviamente l'ipotesi monoaminergica, cioè nel senso che si riteneva, ragazzi, che, diciamo, non voglio dire, ecco, però ecco, la ragione di questi quadri patologici dovesse essere in un qualche modo ricondotta ad una, soprattutto per quanto riguarda, ecco, la depressione, il quadro depressivo nella depressione maggiore, piuttosto che nella componente, vi ricordate, depressiva del disturbo bipolare, fosse in un qualche modo riconducibile ad una diminuzione di livello neurotrasmettitoriale, soprattutto ovviamente di due monammine, la noradrenalina che conosciamo già e la serotonina che ovviamente impariamo a conoscere da oggi, e poi a complemento, ecco, la terza ovviamente componente, la terza gamba ovviamente di questa ipotesi, che è la dopamina. Quindi per un lungo periodo storico si è immaginato che una causa, diciamo, di manifestazione, poi ovviamente di aggravamento di questa sintomatologia depressiva, potesse essere a carico di una diminuzione del livello di neurotrasmettitori ovviamente legati a queste tre vie del segnale: quella adrenergica, quella serotoninergica di cui, e quella dopaminergica, che abbiamo già ovviamente introdotto quando abbiamo parlato ovviamente di quella adrenergica, non potevamo fare di più. E della dopamina abbiamo già detto ovviamente che madre natura utilizza queste circuitazioni nel momento in cui vuole gratificare e quindi tentare di ripetere operatività che altrimenti, per varie ragioni, ecco, un individuo nel suo sistema organizzato non avrebbe la necessità ovviamente di riprodurre. Quindi direi, ragazzi, che da questo punto di vista ritornerei a fare una riflessione sul fatto che si parte da una situazione anche scolasticamente molto più semplice di quella che in qualche modo adesso andremo a trattare insieme, in cui, diciamo, la diminuzione del contenuto di noradrenalina, serotonina e dopamina poteva essere in un qualche modo, no, la ragione dell'inizio e del sostentamento di un quadro depressivo. Riccardo, potrebbe essere, d'altronde l'abbiamo già detto, la noradrenalina a livello del sistema nervoso centrale è ovviamente, no, il nostro motore, no, l'effetto superuomo, vi ricordate ragazzi, il nostro motore del elaborare sensorialmente, intellettualmente e poi dare ovviamente il via operativamente, no, al fare. Quindi è chiaro, ragazzi, che ecco, in un momento in cui riduciamo, scusatemi se abuso di questo, no, del contenuto di noradrenalina, uno, così come abbiamo visto, ecco, in un effetto antagonista dei beta 1, no, bloccanti con coefficienti di ripartizione ovviamente particolarmente elevati. Ecco, questo direi che la sintomatologia torna, ecco, aveva un senso. Sulla serotonina diremo due parole adesso, sulla dopamina era inevitabile immaginare che non fosse così, perché se ci pensate, ecco, il senso di gratificazione, quindi di benessere nell'aver fatto qualcosa, nel momento in cui questa non la fate più, vedi ovviamente, no, perché l'adrenalina dice non vale la pena di farla, anche il senso di gratificazione, quel senso di benessere di fare le cose viene meno, e tutto questo integrato torna in quello che dovrebbe essere ovviamente il quadro depressivo, l'inadeguatezza, non sento più la necessità di fare, di pensare, di socializzare, quindi non ho più nessuna anche ricompensa dopaminergica, passatemi se la uso così, e soprattutto, come vedremo, se viene meno anche la serotonina, che dovrebbe essere, ecco, scusatemi se uso, abuso di questo termine, se volete anche molto banale, no? Un neurotrasmettitore del sorriso, del nostro benessere quotidiano, nel fatto, ecco, nel dire che tutto sommato, ecco, qui non c'è gratificazione, ma è quel basale di benessere quotidiano, di sera, che ci consente ovviamente di dare, ecco, il nostro tono, no? Il nostro tono quotidiano, il nostro umore, ecco, passatemi, a livello estremo nervoso centrale, ragazzi. Quindi c'è una perfetta integrazione tra questi neurotrasmettitori, quindi la noradrenalina, la serotonina, che darà effettivamente il tono a livello estremo nervoso centrale del nostro umore. Poi vedremo alcune implicazioni importanti a livello periferico, ragazzi, ecco, un po' come, ecco, abbiamo detto per la adrenalina, noradrenalina, uguale, alcune che, cioè, spesso si dimenticano quando si utilizzano questi farmaci, ecco perché io cerco di rimanere molto molto attento anche su questo, ragazzi, in periferia, occhio, chiaramente, perché di là passiamo sempre, dovendo andare al centro, l'abbiamo già detto, e poi la dopamina che entra in gioco ogni qualvolta, ragazzi, ecco, dovete gratificare, dovete in un qualche modo dare un pago pegno di gratificazione nell'aver fatto un oggetto, scusatemi, un'operazione magari ripetuta, ecco, su questo abbiamo già detto, ecco, il ruolo importantissimo della nostra dopamina nei circuiti di, ovviamente, ricompensa, assolutamente sì, ragazzi. Ora vi dicevo, questa ipotesi è stata, ecco, vi riporto, scusatemi, questo, ditemi se vi torna, è un piccolo riassunto che poi forse avrò in un altro, ecco, di questa ipotesi, cioè il fatto che il contenuto di questi neurotrasmettitori potesse essere la causa scatenante da un lato e l'aggravamento dall'altro, ovviamente, di tutto quello che in qualche modo, ecco, rappresenta, no, il nostro bilancio di relazione con il mondo esterno. Quindi, ecco, i tre neurotrasmettitori che, se diminuiscono di intensità, ragazzi, chiaramente ci portano ad essere meno, no, responsivi, meno adeguati, meno sorrisi, scusatemi ragazzi, meno anche ricompense, quindi ripetiamo le cose, insomma, ecco, capite, ecco, tutto questo spero vi sia, Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro nell'ipotesi, ovviamente, monoamminica che ha sostenuto fino a pochi anni fa, l'ipotesi depressiva. Devo essere sincero, Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro? Della serotonina parliamo adesso, però diciamo è, diciamo, il neurotrasmettitore del buon umore, ok, quello che in un qualche modo a livello del sistema nervoso centrale crea quel basale, no, di sensazione, diciamo, passatemi il complemento a 100 se ci vuole, se pensiamo all'effetto GABAergico. L'effetto GABAergico tenderebbe in qualche modo, da un punto di vista, ecco, no, del sistema nervoso centrale, di tenere a bada tutto, di silenziare tutto, no? E qui invece la serotonina dice no, per quanto riguarda ovviamente l'aspetto, ecco, di consapevolezza, no? Quindi quanto mi sento, ecco, consapevole oggi, no? Quindi dello stare bene, ecco, la serotonina, diciamo, è quello che dà il tono serotoninergico, dà il buon umore, se uno vuole dire il tono del buon umore, come lo quantifichiamo, scusatemi, è una banalità, però io lo quantificherei con la comunicazione serotoninergica in atto in quel momento nelle varie aree del sistema nervoso centrale. Riccardo, potrebbe andare bene? In assenza di effetto superuomo, chiaramente. Il benessere a riposo. Riccardo?
Sì, è come un piccolo problema tecnico.
Ah, no, non ti preoccupare. No, è quella, sai, anche quella cosa piacevole del dolce far niente, e uno dice, che ben che si sta. Riccardo, scusami, certo, se banalizzo, lo so che può sembrare, ecco, lì non c'è nessun effetto superuomo, non state avendo superpotere, però sai, con tanto vi dice, che ben che sto, non sto facendo niente, no, sto bene, e se ci pensate, queste tre cose si innestano molto bene nel dire, guarda, sto bene, non sto facendo niente, però sto bene, ecco, quel tono di star bene, anche nel momento in cui non c'è la necessità di fare, no, il superuomo, non dobbiamo, ecco, no, fare il triplo carpiato, c'è quel... quell'effetto bellissimo, serotonina, dopamina, non sto facendo niente, però un po' di dopamina che ti dice, ah guarda che ben che si sta, e anche riprodurre il dolce far niente, no, a volte Riccardo è un qualcosa che no, siamo stimolati a fare, una penichella, ti ricordi, ah che ben che si sta sotto la copertina, ecco, tutte quelle sensazioni che tutto sommato ci portano, uso il termine, il buon umore, ecco, quella è serotonina, circuitazione. Ecco, il problema è che fino a quando io ero piccolo si pensava che il problema fosse la concentrazione di serotonina che veniva in qualche modo ad essere rilasciata. E su questo ovviamente c'è stata una scolastica molto facile, no? Perché uno dice, beh, a questo punto per mettere mano a una deficienza di, basta solo aggiungere da fuori, vi torna ragazzi, era molto semplice anche scolasticamente parlando, però ragazzi, ah eccolo qui, vi faccio questo, mi piace molto, ah non ho messo, non vedo, ah mi piace molto ragazzi, questo schema che è molto semplificato, ma che ci dà un'idea di quella che la neurofarmacologia, neurofisiologia, neurofarmacologia oggi, preferisce, ecco, identificare come interconnessione tra questi sistemi di comunicazione, perché ci sono dei bellissimi, ecco, delle bellissime relazioni sinaptiche, e qui è schematizzato secondo me in una maniera molto semplice ma chiara, delle incredibili interconnessioni sinaptiche tra i tre mondi, no? Dopaminergico, serotoninergico e ovviamente noradrenergico, ed è bellissimo immaginare che ognuno di questi regola positivamente o negativamente, diciamo, l'attività dell'altro. Quindi è un sistema incredibilmente integrato. Capite molto bene, ragazzi, che oggigiorno questo sistema di integrazioni delle vie del segnale sfugge un po' alla semplice, anche se chiara, no, ipotesi che il tutto possa essere in un qualche modo, no, messo a posto da un punto di vista ovviamente terapeutico, per la semplice somministrazione di un qualcosa che alzi o abbassi, no, la concentrazione dei tre neurotrasmettitori. Assolutamente no. La cosa che ovviamente pian piano la neurofarmacologia sta imparando e ci mette ovviamente a disposizione è che non è tanta la presenza del neurotrasmettitore di per sé, quanto il numero di connessioni sinaptiche e ovviamente le regioni del sistema nervoso centrale dove queste connessioni sinaptiche sono localizzate. La presenza del neurotrasmettitore, ragazzi, sembrerebbe essere un segnale di quante connessioni sinaptiche, no? È una conseguenza, non la causa, è la conseguenza di quante connessioni sinaptiche stiamo mettendo in atto in quel particolare, in quella particolare circuitazione e in quelle particolari regioni del sistema nervoso centrale. Quindi è una conseguenza più che la causa. Quindi quello che in un qualche modo la neurofarmacologia ci sta insegnando in questo momento è che dovremmo immaginare che non è tanto il neurotrasmettitore che dovrebbe essere stimolato in termini di concentrazione, ma quanto la presenza del neurotrasmettitore è fondamentale come indicatore della, no, del numero di connessioni sinaptiche e della localizzazione di queste connessioni sinaptiche, che sono, come potete vedere, intimamente interconnesse tra di loro. E qui vi riporto, ragazzi, delle cose, ecco, in una forma estremamente semplificata, ma che, come potete immaginare, vi richiamano al fatto che, ecco, anche l'insorgenza della patologia è estremamente complessa da gestire attraverso un unico trattamento, no? Un unico trattamento da un punto di vista farmacologico. Non ci basta, ovviamente, oppure ragazzi, posso portarvi la questione così, l'unico trattamento farmacologico può essere effettivamente efficace se e solo se c'è in questa interconnessione una via del segnale che viene prevalentemente alterata. Ma è difficile poterlo stabilire a priori, se stiamo alterando prevalentemente, no, la via noradrenergica piuttosto che quella dopaminergica, piuttosto che quella ovviamente serotoninergica, in una patologia così complessa che ci appare a volte molto tardi, ragazzi, capite? Non è che la diagnostichiamo precocemente, no? Facciamo il test per vedere se, ecco, anche se, ecco, la neurofarmacologia sta ovviamente anche supportando il fatto che ci potrebbe essere una genetica, cogliete, una genetica che potrebbe predisporre, poi abbiamo tutta una epigenetica che può modificare ovviamente, no, questo assetto neurotrasmettitoriale e quindi in termini di via del segnale e quindi di interconnessioni, numero di sinapsi e interconnessioni sinaptiche in particolari regioni del sistema nervoso centrale. Ecco, su questo mi farebbe piacere che con molta umiltà comprendeste che molto spesso, ecco, non basta un farmaco, per risolvere il quadro depressivo. Riccardo, ecco, ti torna, anche se chiaramente da un punto di vista farmaceutico, scolasticamente parlando, industrialmente parlando, ci piacerebbe molto immaginare, no, che basta un farmaco che alza il contenuto di serotonina e la questione è risolta così. Riccardo, ti sembra comprensibile l'umiltà nell'affrontare una complessità ovviamente infrastrutturale, sinaptica, come quello che stiamo descrivendo?
Sì, direi tutto comprensibile.
Ok, non voglio dire, ecco, che quindi in un qualche modo, ragazzi, volevo introdurvi questo. E abbiamo, ragazzi, una prova provata oramai di questo, che molto spesso, ecco, non si enfatizza come in un qualche modo sarebbe corretto fare. E la prova provata l'abbiamo già condivisa insieme, ragazzi. L'abbiamo già condivisa insieme. Perché noi abbiamo già imparato che abbiamo degli oggetti terapeuticamente potenzialmente interessanti, come per esempio le anfetamine, come per esempio la cocaina, che abbiamo visto essere esattamente, per via indiretta chiaramente, dei sostenitori esattamente ovviamente di questo tono adrenergico, dopaminergico e ovviamente serotoninergico. Li abbiamo visti insieme, ragazzi. Con un meccanismo indiretto, effettivamente, questi principi attivi sarebbero in grado di sostenere, soprattutto se vi ricordate, alcune perché hanno ovviamente dei recettori di competenza, altri come la cocaina, perché, ed è questo che mi piace molto, introduciamo questo concetto, perché è effettivamente un inibitore del trasporto, no? Non selettivo di questi oggetti, e ci piace un sacco, ragazzi, allora vuol dire che la cocaina dovrebbe essere, ditemi se vi torna, un interessantissimo prototipo di antidepressivo, perché dovrebbe fare esattamente questo lavoro a livello terapeutico, ragazzi, non ricreativo, non superuomo, ok? A livello ricreativo, dico, se ho una diminuzione della concentrazione di questi neurotrasmettitori a livello del sistema nervoso centrale e la cocaina è effettivamente un oggetto in grado di aumentare, ovviamente, no, il tono, perché inibisce il trasporto interno, quindi il reuptake, no, di questi neurotrasmettitori, io mi aspetterei che la cocaina possa essere, così come vi avevo anticipato, Sigmund Freud aveva immaginato. Sigmund Freud è stata la persona che in qualche modo ha ipotizzato che la cocaina potesse risolvere il problema depressivo. Certo che sì, come farmaco. Non aveva tenuto conto che, accidenti, ecco, il contributo dopaminergico nel momento in cui effettivamente voi continuate a somministrare cocaina e nel momento in cui lo fate voi avete la ricompensa dopaminergica, portava ovviamente alla dipendenza e al problema, poi, che nel momento in cui tu sottrai la cocaina perché ovviamente, ecco, vuoi ridurre il problema della dipendenza, il paziente già dipendente si rivolge altrove, e quando si rivolge all'eroina o diciamo ai derivati della morfina, ecco, la storia è finita così, ragazzi, ok? La chiudiamo così. Ma che sicuramente la cocaina fosse stata ipotizzata come un potenziale strumento terapeutico per risolvere i quadri depressivi, assolutamente sì. Sigmund Freud, ube coca, lui pensava che questa potesse essere la strategia. Strategia che, devo dire, ecco, non si è mai risolta in termini ovviamente di conclamata efficacia terapeutica, in modo particolare per il problema della dipendenza psicologica prima, e nel momento in cui uno poi si rivolgeva ovviamente agli oppioidi, quindi ai derivati della morfina, la dipendenza anche fisica da questa, ok, ragazzi? Quindi su questo c'è stata una partita molto interessante che si è tentato di giocare. Devo anche essere sincero che si è smontata subito la teoria, anche per una ragione molto particolare, ragazzi, perché che vi riporto, ecco, questa immagine l'abbiamo già vista, avremmo un bellissimo strumentario se volessimo ovviamente, no, lavorare su questo punto di vista, ma questa ipotesi, vi dicevo, è stato assolutamente diciamo, ecco, in questo momento ridotta nella sua effettivamente difesa, ecco, da un punto di vista farmacologico. Un altro aspetto, ragazzi, importante che abbiamo imparato poi, soprattutto nel momento in cui queste nuove classi di farmaci che hanno meno effetti dopaminergici, cogliete immediatamente, devo togliere via l'effetto dopaminergico, se no è finita, ragazzi, perché se rimane l'effetto dopaminergico, il problema della dipendenza, no, psicologica prima, gratificazione, fallo, e poi nel momento in cui, ecco, il medico ti dice no, non puoi di più, tu ti rivolgi altrove, soprattutto ovviamente nel grande ambito dei morfinosimili, quindi degli oppioidi, occio, ecco, vi dicevo, dove abbiamo poi altri tipi di dipendenza, cioè quella fisica, ecco, in questo caso, quando questi farmaci come quelli che andremo ad introdurre insieme, ragazzi, hanno dato poi anche un altro problema. Non si capiva perché l'effetto non si manifestasse subito. Perché non si manifestasse subito? Accidenti. Ci vuole tempo perché questi farmaci facciano effetto. E bisogna accompagnare il paziente in quel periodo. Cogliete, ragazzi? È importantissimo. Voi non è che prendete la pillola e, come dicevamo ieri, con, no, benzodiazepine, barbiturici, mezz'oretta, un'oretta e l'effetto si vede. Manco per sogno, ragazzi miei. Possono passare settimane, possono passare mesi, a volte, no? E l'effetto non si manifesta nella maniera conclamata come uno si attenderebbe. Ecco perché, ragazzi, questi trattamenti devono essere incredibilmente accompagnati da un punto di vista, ovviamente, no? Tra, ecco, diciamo di simbiosi tra il terapeuta e ovviamente il paziente, perché nei primi periodi questi farmaci non hanno mai macroscopicamente, certo che sta succedendo qualcosa che adesso diremo insieme, ma macroscopicamente l'effetto desiderato antidepressivo, cioè del miglioramento, no, dell'allontanamento dei cattivi pensieri e del miglioramento dei rapporti di relazione, non appare, ecco, se non dopo settimane. E anche questo ha messo in discussione il fatto che accidenti non potesse essere solo, no, una questione di aumento della concentrazione del neurotrasmettitore, che vi posso dire, certo che avviene, no, qualche ora dopo, certo che avviene, no, qualche ora dopo, ma il problema è che non risolvete il problema, non vedete l'effetto macroscopico antidepressivo se non dopo settimane. La ragione di questo, ragazzi, perché ovviamente il sostentamento in qualche modo neurotrasmettitoriale che noi portiamo da fuori è propedeutico alla riformazione di quelle connessioni sinaptiche in quelle circuitazioni che nel quadro depressivo sono ridotte, sono diminuite da un punto di vista del numero e della localizzazione. Ecco il tempo di attesa. Il tempo di attesa serve per ripristinare quella sorta di plasticità che voi conoscete, magica, del sistema neuronale e del sistema ovviamente gliale, che in qualche modo, ecco, va a ritrovare numero di connessioni sinaptiche e localizzazioni di connessioni sinaptiche in quelle regioni che, probabilmente la ragione rimane ancora misteriosa, si hanno ridotte in numero e in intensità e in localizzazione durante il processo che porta poi alla macroscopicamente definizione di depressione. Ok, ragazzi? Ecco il tempo di attesa, ecco la pazienza che in qualche modo è necessaria e il grado di accompagnamento importantissimo che il terapeuta deve avere ovviamente con il suo paziente, perché la manifestazione di questi effetti richiede tempo, richiede pazienza e in quel periodo ovviamente il paziente deve essere accompagnato. Riccardo, ti torna questo come narrazione? Quindi in quel periodo in cui noi stiamo aumentando la concentrazione esterna di neurotrasmettitore, ed è davvero così, in quel periodo il neurotrasmettitore è lo stimolatore di nuove connessioni sinaptiche che probabilmente erano andate perdute in numero, in intensità e in geolocalizzazione in funzione ovviamente di quel periodo che ha portato poi, no, a quel periodo che ha portato poi alla manifestazione depressiva. Riccardo, ti sembra ragionevole questo?
Sì, tutto chiaro.
Bene, sono molto felice. Allora, ragazzi, va bene, direi che questo, direi, sapete, ragazzi, che io mi fermerei qui oggi con voi. Perché domani vorrei portarvi, come ho sempre fatto, capire dove siamo a livello del sistema nervoso centrale, no? In termini di, ecco, diramazione, no? Del nostro sistema serotoninergico. Due parole sull'interconnessione anche anatomica tra il sistema serotoninergico, molto bello, tra il sistema serotoninergico e il sistema dopaminergico e adrenergico, chiaramente, e poi via con il neurone semplice, anche qui oramai siamo bravissimi con il neurone serotoninergico. Due parole sui recettori e poi in realtà sposterò la mia attenzione, ragazzi, non parlandovi dei recettori, questa volta sono felicissimo, ma dell'intervento terapeutico attraverso l'inibizione dei trasportatori del reuptake, quindi del riassorbimento della serotonina. Ok, ragazzi? Bene, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e io vi do appuntamento domani, solita ora, solito posto, per ovviamente compensare a qualche ora di tranquillità che avremo la prossima settimana. Se non dovessi, ecco, vedervi domani, vi abbraccio forte, vi auguro un buon fine settimana lungo e grazie come sempre per la compagnia.